giardino di Albert.
Ho appesa alla parete una vecchia foto, con un angolo strappato, tenuta insieme dal nastro adesivo. Raffigura una donna che non ho mai conosciuto, guarda dritto, nell'obiettivo, e sorride. Le mani sui fianchi, fasciati dal vestito della festa, stirato a puntino. Le labbra sono dipinte di rosso vivo. È la fine degli anni 40 e la donna non ha nemmeno 30 anni. La pelle è liscia e ambrata, gli occhi allegri e ancora pieni di gioventù. Non sa che dentro di lei sta crescendo un cancro e che di lì a poco proprio lei cambierà la storia della medicina. Nessuno sa chi abbia scattato la foto, eppure circola in centinaia di copie stampata su riviste scientifiche e testi universitari, riprodotta in rete, appesa alle pareti dei laboratori. In genere la si identifica come Helen Lane, spesso però la donna non ha neppure un nome, ma solo una sigla, HeLa. Il codice attribuito alle prime cellule umane immortali. Sono le cellule prelevate dalla sua cervice uterina poco prima che morisse. Il suo vero nome è Henrietta Lacks. È il prologo con cui inizia il bel libro di Rebecca Skloot, La vita immortale di Henrietta Lacks, edito da Adelphi. Nell'ottobre di 70 anni fa, nel 1951, Henrietta Lacks se ne andò uccisa da un tumore al collo dell'utero. Quella giovane donna è diventata suo malgrado uno dei personaggi più importanti della storia della medicina. Ecco, nel giardino di oggi partiremo da questa storia per raccontarvi gli sviluppi più recenti nell'ambito della ricerca oncologica e lo faremo con Gilberto Corbellini, professore di storia della medicina all'Università La Sapienza di Roma e con Carlo Catapano, direttore dello IOR, l'Istituto di Ricerca Oncologica dell'Università della Svizzera Italiana. La storia di Henrietta Lacks è strettamente legata a quella di una famosa linea cellulare, le HeLa cells, HeLa, dal nome di Henrietta Lacks, da cui furono prelevate queste cellule. Per anni della vicenda di Henrietta non si è saputo nulla, poi è successo qualcosa. Professor Corbellini, ci aiuti a ricostruire questa vicenda?
La vicenda in realtà diventa un tema di attenzione pubblica negli anni 70, quando queste linee cellulari cominciano a contaminare altre linee cellulari e quindi si tratta di domandarsi come distinguere le diverse linee cellulari e quindi cominciano a chiedere dei prelievi di sangue a dei familiari di questa donna, i quali a quel punto scoprono che 20 anni prima era successo qualche cosa di cui loro non sapevano nulla. Cioè era successo che nel 1951 questa donna di colore, Henrietta Lacks, che aveva 31 anni e che aveva avuto già 5 figli, va in un centro oncologico e gli scoprono un tumore della cervice dell'utero. Lei morirà nel giro di pochi mesi. Durante le visite, poi anche successivamente, prima che venisse effettuata l'autopsia, vengono fatti dei prelievi su questo tumore. Le cellule di questo tumore risultano essere delle cellule straordinarie, perché fino a quel momento tutte le cellule tumorali che erano state prelevate o comunque altre cellule che erano state coltivate dopo un certo periodo muoiono e invece queste sono praticamente immortali, si replicano regolarmente ogni 20-24 ore. E quindi noi abbiamo avuto da quel momento a disposizione una linea cellulare formidabile su cui la ricerca ha veramente fatto passi avanti enormi. Queste linee cellulari sono state utilizzate per ottenere almeno due fondamentali vaccini, il vaccino antipolio nella versione Salk, ma anche il vaccino contro il papillomavirus, perché effettivamente si potevano infettare con il virus e vedere se questo virus aveva mantenuto un livello di virulenza che poteva essere pericoloso per la sperimentazione sull'uomo.
Dal vaccino della polio a quello contro il papillomavirus, che è proprio la causa del cancro che uccise Henrietta Lacks, dagli studi sull'HIV fino a quelli sui farmaci antitumorali. Sono tanti i campi in cui le HeLa cells sono state usate e lo sono ancora. Senza entrare nei dettagli, ciò che le rende speciali è un sistema che inibisce i normali processi di invecchiamento e di morte cellulare. Queste cellule non muoiono, insieme alla presenza di cromosomi in più, cioè sovrannumerari. Queste caratteristiche uniche hanno fatto sì che da quel primo campione prelevato e inviato abusivamente in un laboratorio, le HeLa cells siano finite in tutti i laboratori del mondo, diventando uno strumento prezioso per la ricerca di base, ma anche per quella di industrie biotech con fatturati multimiliardari.
Lei considera che si stima che circa 11.000 brevetti in ambito biomedico siano derivati da ricerche in cui sono state utilizzate queste cellule. Si calcola che 60-70.000 pubblicazioni che quindi hanno dato prestigio scientifico, qualche volta anche premio Nobel, e allo stesso tempo però i familiari di Henrietta erano ancora in uno stato di povertà, in alcuni casi di analfabetismo, di disagio sociale, eccetera, e da quel momento è iniziata una discussione che li ha visti piano piano coinvolti, tanto che nel 2013 il genoma di queste cellule è stato sequenziato e quindi c'era il problema che le informazioni contenute in questo genoma non riguardavano solo Henrietta, ma riguardavano anche la sua famiglia, in modo particolare i suoi figli. A quel punto il direttore dei National Institute of Health, Francis Collins, ha chiamato questi familiari, li ha riuniti, hanno cominciato una serie di discussioni e hanno istituito una commissione, di cui fa parte anche un componente della famiglia, che filtra l'accesso a questi dati e a queste informazioni.
Il tempo in cui nasce questa storia è molto diverso da quello odierno. Negli anni 50 non esisteva il consenso informato, non esisteva il rispetto verso l'autonomia decisionale del paziente. Era una medicina diversa, paternalistica, dove il medico, in scienza e coscienza, sapeva cosa era meglio per il paziente. E che dire poi del contesto sociale? Henrietta apparteneva a una comunità, quella afroamericana, che ha sempre dovuto lottare per affermare i propri diritti. Per inciso, il John Hopkins Hospital di Baltimora, l'ospedale dove Henrietta Lex andò per farsi curare, era uno dei pochi che negli anni 50 offriva assistenza agli afroamericani. Ecco perché questa vicenda ha assunto connotati più ampi, soprattutto in un periodo, gli anni 60-70, caratterizzato da grandi movimenti civili e da grandi cambiamenti. I never will go back to Alabama.
That is not the place for me. Io penso che l'utilità principale della storia in generale, ma per quanto riguarda la storia della medicina in particolare, sia di preparare o disporre al cambiamento. Negli anni 70 l'etica medica cambia radicalmente. Quello che è accaduto ha cominciato ad accadere in qualche modo dopo il processo di Norimberga ai medici cosiddetti nazisti, cioè quando si è scoperto che nei campi di detenzione e sterminio i medici compivano sperimentazioni che poi erano delle torture, ma comunque contrarie a qualsiasi etica elementare. Fu scritto un codice, si chiama Codice di Norimberga, che fu adottato dal Tribunale di Norimberga per condannare questi medici, e il primo punto dice: nessun esperimento può essere ritenuto etico se non c'è il consenso volontario della persona. Ovviamente questo codice non aveva quasi nessun valore, insomma, perché poi la medicina è andata avanti per conto proprio e sono stati scoperti negli anni 50, 60 fino al 72, sono stati scoperti una serie di abusi che venivano praticati. Nel 72 sul New York Times compare un articolo in cui viene raccontato che era in corso in una contea dell'Alabama, negli Stati Uniti, un esperimento iniziato a metà anni 30 che aveva sottratto la cura a una popolazione di colore per studiare la storia naturale della sifilide. E si immagina sul 72, insomma, i diritti civili, i movimenti politici, abbattere le discriminazioni, succede un pandemonio, per cui il Congresso a quel punto comincia a costituire delle commissioni, eccetera, eccetera, e mettono in piedi proprio una commissione per riscrivere l'etica medica. What the United States government did was shameful, and I am sorry. Got my people behind a barbed fence. Now you're trying to take my freedom away from me.
Un'altra vicenda, quella dell'Alabama, drammatica, che ha portato alle scuse ufficiali nel 1997 da parte del presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton. Siamo resistenti al cambiamento. Ci serve tempo. Da quella storia nasce la Commissione Nazionale per la Protezione dei Soggetti Umani nelle Ricerche Biomediche e Comportamentali e poi il famoso Belmont Report del 1979 che tratta i principi etici e le linee guida per la protezione dei soggetti umani nella ricerca. Insomma, l'etica medica cambia radicalmente. Certo, il passato non si può cancellare, nemmeno le ingiustizie. Si può tuttavia lavorare per non perpetrarle. Nel 2010 è nata la Fondazione Henrietta Lacks, a beneficio pubblico, il cui scopo è proprio quello di fornire assistenza finanziaria alle persone e alle famiglie di chi è stato coinvolto in ricerche senza aver dato il consenso, come nel caso dei familiari di Henrietta o delle famiglie di chi partecipò all'esperimento del governo americano sugli effetti della sifilide non trattata. La Fondazione promuove anche il dibattito pubblico sul ruolo che i materiali biologici svolgono nella ricerca scientifica e sulle questioni relative al consenso e alla disparità nell'accesso alle cure sanitarie. Disparità che ancora oggi, purtroppo, non riusciamo a cancellare. Ma se guardiamo solo agli aspetti scientifici, questa vicenda ha dato soprattutto un forte impulso alla ricerca, a partire da quella nella farmacologia antitumorale. E Carlo Catapano, direttore dello IOR, come tanti altri ricercatori, nella sua attività ha incontrato e ha lavorato con queste linee cellulari, a partire dalla fine degli anni 70, quando le HeLa rappresentavano ancora il modello principale per fare studi di biologia dei tumori e di farmacologia. Un modello che, tuttavia, seppur fondamentale, poneva anche dei limiti, come ci spiega Carlo Catapano.
La linea HeLa è una linea derivata appunto da un tumore della cervice, rappresenta un tipo particolare di tumore. Quello che ci è mancato negli anni è di riuscire a cogliere la diversità di vari tipi tumorali. Siamo passati quindi negli anni 80-90 ad avere quello che è rimasto famoso, il pannello del National Cancer Institute, che era costituito addirittura di 60 linee tumorali che rappresentavano i principali tumori. Sembrava un numero importantissimo, già rilevante. A quei tempi ci ha permesso di fare degli studi per capire, per esempio, come anche i classici chemioterapici danno risposte diverse a seconda del tipo di tumore. Questo poi ha portato progressivamente a quello che è stato lo sviluppo di terapie a bersaglio molecolare. Non solo questo, ma arricchendo l'assortimento di linee cellulari, si è arrivato a capire che all'interno di uno stesso tipo di tumore, parlo per esempio di tumori del polmone, ci sono dei sottotipi, delle sottoclassi che rispondono anche loro a farmaci in maniera diversa. Attualmente parliamo di migliaia di linee cellulari che ci permettono di fare degli studi molto importanti e interessanti.
Una gigantesca biblioteca di linee cellulari su cui fare sperimentazione di nuovi farmaci per studiarne la risposta in base alle diverse caratteristiche di queste cellule, che insieme ai dati genetici dei pazienti permettono di arrivare alla cosiddetta medicina di precisione, cioè a farmaci che colpiscono in maniera precisa alterazioni in sottotipi di tumori o tumori individuali dei pazienti. Perché una cosa è sempre più chiara, e cioè che i tumori sono tanti e sono molto diversi.
La eterogeneità o la diversità dei tumori è uno dei temi che si sono sviluppati nel corso degli ultimi anni, a partire proprio dal concetto di studio e interventi farmacologici e di modelli sperimentali, quindi le linee cellulari in questo caso sono state parte integrante di questo processo. Questo pannello delle 60 linee cellulari dell'NCI ci ha permesso di fare una specie di cosiddetto antibiogramma, un po' come quello che si fa con gli antibiotici nelle malattie infettive. A questo si è poi integrata la conoscenza genetica di mutazioni particolari, per cui si è scoperto che alcuni farmaci potevano interferire specificamente con queste mutazioni. Questo è il concetto di terapia a bersaglio molecolare. Il concetto importante della diversità poi tra i tipi tumorali è ancora più espanso studiando appunto la genetica, prendendo dei campioni da pazienti, tumori del polmone, e avendo poi modelli disponibili si è capito che all'interno di questa grossa classe di tumori del polmone ci sono varie sottoclassi. E tra queste sottoclassi ci sono alcuni che hanno determinate mutazioni o determinate alterazioni molecolari, per cui possiamo aggredire queste varie classi o sottoclassi in maniera diversa.
Un lavoro in progress è quello sulla ricerca farmacologica contro i tumori, in cui lo IOR è in prima linea e che avanza grazie all'evoluzione delle tecniche di sperimentazione, grazie all'uso di modelli capaci di riprodurre il più possibile la realtà, che in questo caso vuol dire riprodurre piccoli organi capaci di crescere all'interno del nostro corpo, cioè i tumori. I modelli derivati dalle HeLa cells sono colture di monostrati di cellule tumorali su supporti di plastica. Sono in due dimensioni e permettono di riprodurre solo alcune caratteristiche delle cellule tumorali. Ma questo, come spiega Catapano, non basta.
Questo è un campo sul quale ci stiamo impegnando già da diversi anni. Credo tutti i ricercatori qui in istituto fanno questo, perché la sperimentazione deve essere fatta per fasi. Non possiamo arrivare con un nuovo molecolo, con un nuovo farmaco direttamente al paziente, sarebbe assurdo. Questo magari si è fatto negli anni 40 o 50, non si può più far questo. Quello che è mancato per diversi anni invece è la capacità di modellare la struttura del tumore cosiddetto in tre dimensioni. Questo è stato possibile da meno di una decina di anni con l'evoluzione delle culture cellulari verso la ricostruzione di cosiddetti organoidi. Nel caso dei tumori sono delle sferoidi, delle piccole sfere che riproducono la struttura tridimensionale del tumore, ma soprattutto riproducono e mantengono quella che è la diversità di cellule tumorali all'interno del tumore. Abbiamo organoidi, non so, di prostato, di fegato, e riproducono effettivamente buona parte di quella che è la composizione cellulare dal punto di vista tumorale. Quello che ci interessa ancora di più è avanzare con delle strutture che conservano anche le altre componenti cellulari, che sono molto importanti. Quello che chiamiamo lo stroma, i fibroblasti, cioè delle strutture di sostegno del tumore, cellule endoteliali che costituiscono i vasi. Ecco, sarebbe ideale avere anche queste componenti. Una componente che ci interessa molto è quella delle cellule del sistema immunitario, che convivono con le cellule tumorali, cercano di bloccarle, poi finiscono con collaborare con il nemico in un certo senso, e sono degli elementi protumorigenici, cioè che favoriscono la crescita tumorale, sopprimendo delle risposte immunitarie, favorendo risposte di tipo infiammatorio che favoriscono la crescita del tumore. Avere queste varie componenti all'interno di queste strutture, di questi modelli, sarebbe l'ideale. Ovviamente il modello non è la realtà, ma è quello che possiamo semplificare e studiare in laboratorio in maniera adeguata e riproducibile.
Un buon modello è essenziale, permette di arrivare prima alla sperimentazione sull'uomo e di arrivarci con conoscenze più solide, e da qui poi ad avere cure, a farci guarire o quantomeno a darci speranza. Pensiamo ad Arietta Lex e al suo tumore della cervice uterina. Oggi è un tumore di cui potremmo dimenticarci, fra vaccino contro il papillomavirus e screening preventivi. Partendo da queste semplici linee cellulari abbiamo imparato tanto, tantissimo. Lo studio di terapie antitumorali è partito grazie alla disponibilità di modelli cellulari capaci di proliferare in laboratorio. Ma restano ancora tante domande, domande cruciali. Una di queste è quella legata proprio alla caratteristica principale delle HeLa, l'immortalità.
Quali sono le basi di questa immortalità? Perché alcune cellule tumorali riescono ad acquisire queste capacità che definiamo staminali, quindi di immortalità, di capacità di autoriprodursi, e stiamo studiando le linee cellulari come le HeLa, così come tante altre linee cellulari, stiamo cercando di collegare processi all'interno della cellula, di specifici organelli all'interno della cellula, processi metabolici, processi legati alla respirazione cellulare, che sembrano proteggere queste cellule e conferire loro la capacità di riprodursi in maniera indefinita. In effetti noi sappiamo adesso che una percentuale, una frazione anche minima di cellule tumorali hanno caratteristiche simili a quelle delle cellule staminali normali. Le nostre cellule staminali sono quelle per esempio del sistema ematopoietico, che per fortuna sono in grado di autoriprodursi e di automantenersi in maniera indefinita. Quindi quando ne abbiamo bisogno, c'è un blocco produzione di globuli rossi o globuli bianchi, le nostre cellule staminali midollari riescono a riprodurre la popolazione di cellule ematopoietiche del sangue che ci servono. Lo stesso purtroppo accade all'interno dei tumori. Noi siamo molto interessati a questa quota di cellule tumorali che acquisiscono e mantengono nel tempo in maniera indefinita, sono quelle realmente immortali, chiamiamo cellule staminali tumorali o cellule che iniziano il tumore o che propagano il tumore. Sono quelle che formano le metastasi, sono quelle che resistono alle terapie. Stiamo cercando di capire perché è legato a quel concetto di cellule staminali tumorali che resistono ai molti farmaci che usiamo in clinica e che hanno capacità di autoriprodursi e di riprodurre l'intero tumore. Anche se riduco del 99%, ammazzo 99 cellule, me ne resta una di queste, il tumore può ricrescere.
Immortalizzazione, che è come dire elisir dell'eterna giovinezza. Abbiamo parlato delle HeLa, cellule tumorali capaci di crescere in modo indefinito nel tempo, e immortalizzazione è il nome del processo che ha permesso di espandere senza fine le HeLa in laboratorio. Soprattutto a partire dai primi anni 2000 ci si è resi conto che questa immortalità, questa capacità di crescita indefinita, è la caratteristica principale di una popolazione ristretta di cellule tumorali, le cellule staminali tumorali, cellule che non invecchiano. Si tratta appunto di trovare l'antidoto al loro elisir di eterna giovinezza. Ma per progredire in questa ricerca sono necessari tanti campioni di sangue e di tessuti. Per questo dovremmo donare i nostri campioni biologici. Oggi è tutto molto controllato. La decisione spetta a noi ed è qualcosa che possiamo e dovremmo fare per contribuire in modo attivo alla ricerca scientifica. Perché poi i benefici, abbiamo visto, possono essere grandi. E soprattutto per tutti. Sono le conseguenze positive di una storia nata male e che, come conclude Gilberto Corbellini, ancora non è finita.
Dopo 50 anni circa, cui si discute con la famiglia, cui c'è stato il libro La vita immortale di Henriette, della Scoot, libro bellissimo, che negli Stati Uniti viene letto di corsi di storia, anche di storia della medicina, in questi giorni la famiglia Henriette Lacks ha dato mandato a un avvocato per i diritti civili di perseguire le industrie farmaceutiche che continuano ad usare queste linee cellulari e che quindi fanno profitto su queste linee cellulari e ritengono ancora di volere entrare e interferire con questo processo, che è un processo che ha prodotto, come abbiamo detto, grandi, importanti risultati, non solo pratici, ma soprattutto di carattere scientifico.
La vicenda di Henrietta Lacks, come mostra bene il libro di Rebecca Skloot, tiene insieme questioni etiche, scientifiche, sociali, politiche e umane. E per questo ve l'abbiamo raccontata. Siamo vicini a Henrietta, comprendiamo le ragioni della famiglia, ma alla luce dei risultati ottenuti, come si fa a biasimare il medico che sottrasse quel campione di cellule? Pensiamo a quante donne come Henrietta con un tumore al collo dell'utero hanno potuto continuare a vivere. Ringraziamo Carlo Catapano e Gilberto Corbellini per aver tracciato con noi questo percorso fra storia della medicina e ricerca scientifica, e grazie soprattutto a Henrietta Lacks. Vi salutiamo con le parole riprese dal libro di Rebecca Skloot, della figlia di Henrietta, Deborah, scomparsa nel 2009. Aveva 2 anni quando sua madre morì.
Quando la gente me lo chiede, io dico che sì, mia madre si chiamava Henrietta Lacks. È morta nel 1951 al John Hopkins. Hanno preso le sue cellule e queste cellule sono ancora vive, si moltiplicano, crescono. E se non si tengono nel congelatore se ne vanno dappertutto. Tutte le volte che vado da un dottore per i controlli e dico che HeLa era mia madre, loro sono tutti entusiasti e mi dicono che le sue cellule hanno aiutato a fare le mie medicine per la pressione e le mie pillole per la depressione, e che tutte queste scoperte importanti della scienza sono successe grazie a lei. Davvero non so come ha fatto tutto questo, ma in un certo senso sono contenta perché significa che sta aiutando un mucchio di gente. Penso che le farebbe piacere. Però ho sempre pensato, che strano, se le cellule di nostra madre hanno fatto tanto per la medicina, com'è che la sua famiglia non può permettersi le visite mediche? Prima mi arrabbiavo così tanto. Se ci pensavo mi faceva stare male, dovevo prendere le pillole, ma adesso non ho più la forza di lottare. Voglio solo sapere chi era mia madre.